File 10, pagina 41. Le prime ore del mattino le trascorrevamo con una certa angoscia ed il rumore di passi nel corridoio del braccio dopo la mezzanotte faceva balzare a tutti il cuore in gola. L'ora d'aria era per molti di noi una pausa di distensione, di serenità, e ci consentiva di non pensare ai fatti propri. Mettevamo da parte le preoccupazioni e ci si sfogava uno con l'altro. Le guardie carcerarie erano tolleranti, non ci molestavano, non ci proibivano di parlare fra noi, chiudevano un occhio su tutto. Il povero Udina, purtroppo, non poteva neppure godere di quella distensione. Infatti, oltre ad essere martoriato dai pidocchi, aveva una forma acuta diffusa di scabbia che si era portato dietro dalla Germania e soffriva a non finire, per cui faceva persino fatica a camminare. Un altro elemento di svago, se così si può definirlo, era l'allarme aereo. In quell'occasione venivamo scortati nel rifugio delle carceri e si aveva la possibilità di incontrare amici, compagni e conoscenti. I secondini, anche durante l'allarme, ci lasciavano in pace. Soltanto se arrivava il maresciallo tedesco, che sovrintendeva al carcere, una emerita carogna, non ci permettevano né di chiacchierare né di passare da un gruppo all'altro. Nel rifugio venivamo a conoscenza di una infinità di notizie sull'andamento della guerra sui vari fronti, riferite dai compagni ultimi arrivati, che avevano potuto ascoltare Radio Londra, sulla lotta partigiana, sui rastrellamenti compiuti dai tedeschi, sui nomi dei compagni già inviati in Germania, ed inoltre si aveva la possibilità di incontrare delle donne. Ricordo due partigiane slovene che avevo conosciuto lungo la strada che da Capodistria porta a Pinguente, mentre scortavano, armate di un fucile 91, un gruppo di fascisti capodistriani rastrellati dai partigiani durante la loro breve occupazione di Capodistria. Fra di essi notai Piero Almerigogna, ex podestà fascista di Capodistria, più morto che vivo dalla paura. L'Almerigogna poi si salvò e si rifugiò a Trieste. Era trascorso un anno da quel giorno. Erano state rastrellate, assieme a molti compaesani, dall'esercito tedesco ed incarcerate. La sera del 14 settembre si aprì la porta della cella ed entrò Musolesi. Mi strizzò l'occhio e, dandomi del lei, mi disse: «Venga con me in infermeria, vedremo cosa ha». Mentre salivamo le scale, aggiunse: «Questa sera è meglio che tu dorma quassù». Mi presentò al dottor Egone Berelic, medico di Cormons, detenuto anche lui, e che fungeva da aiuto al medico delle carceri. Era stato arrestato dalle SS perché curava notoriamente partigiani feriti nel locale dell'ospedale. Non appena Musolesi gli disse che per motivi particolari io quella notte avrei dovuto rimanere in infermeria, mi indicò un lettino libero in una camerata, quindi mi invitò nella sua stanzetta e ci mettemmo a chiacchierare. Mi raccomandò di raccontare ai compagni di cella di aver avuto un attacco di appendicite. Mi disse che Musolesi era una gran brava persona e che si prodigava per tutti, partigiani e comuni, slavi ed italiani, e che se poteva aiutare qualcuno non si tirava indietro, anzi che spesso si esponeva troppo. Infatti Musolesi fu mantenuto al suo posto a Trieste sia dagli jugoslavi che dagli anglo-americani. Secondo Brelic, prima o poi saremmo stati inviati in Germania a lavorare. Mi consigliò di procurarmi del tanino, perché lassù, in Germania, un pericolo costante lo avrebbe presentato la dissenteria. Qualche giorno dopo compresi il motivo per cui Musolesi mi aveva portato in infermeria. A Trieste vi erano stati due attentati, uno contro il giornale Il Piccolo ed un altro alla stazione di Campo Marzio. Egli temeva che i tedeschi prelevassero degli ostaggi e li fucilassero, cosa che avvenne puntualmente e di cui venne data notizia il 21 settembre. In infermeria rimasi 2 giorni, dopodiché fui riportato nella mia cella. I pacchi di viveri della mia famiglia continuavano ad arrivare con grande contentezza dei miei compagni di cella. Purtroppo continuavano ad arrivare anche le chiamate per gli interrogatori, durante i quali attendevo sempre che le domande formulate dalle SS venissero tradotte in italiano dall'interprete, un certo Valentini. Leggo la nota numero 4. Nel dopoguerra, al mio ritorno, cercai e feci cercare, anche con l'aiuto del sindaco di Trieste, Michele Miani, questo Valentini, senza però avere la fortuna di trovarlo. Ero convinto che Valentini, il cognome che appariva in calce ai verbali, fosse cognome di comodo e che lui si chiamasse altrimenti. Ma recentemente all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione a Trieste ho ritrovato nell'elenco degli impiegati dipendenti dal comando delle SS per i quali lo stesso comando versava i contributi all'INPS un nominativo. Virgilio Valentini qualifica interprete. Fine della nota. Per guadagnare del tempo per le risposte. Costui, uomo di cultura limitata, con una conoscenza del tedesco molto approssimativa, era perfido. Infatti spesso mi diceva: «Parla, altrimenti noi abbiamo altri mezzi per farti parlare». Devo però aggiungere che in confronto alle condizioni di alcuni compagni che avevo veduto ritornare nelle celle dopo gli interrogatori, le bastonate, i pugni e le sberle che io subii furono poca cosa. Quasi delle carezze. D'altra parte, più che le bastonate delle SS, mi pesavano le sberle dell'interprete, che era cordialmente odiato dai miei compagni di carcere, i quali si ripromettevano di chiudere i conti con lui a guerra finita. Tornavo quindi dagli interrogatori, piuttosto abbacchiato. Mi sedevo sul mio giaciglio, la testa tra le mani, e per ore me ne stavo zitto e pensieroso. I miei compagni di cella rispettavano il mio silenzio e cercavano di non disturbarmi in nessun modo. In quei pochi giorni si era creata tra di noi una tale amicizia che il tempo difficilmente avrebbe potuto cancellare. All'inizio della mia prigionia ero indubbiamente più tranquillo. Non mi ero posto il problema del prelievo degli ostaggi e delle fucilazioni, sinché Musolesi non mi portò in infermeria. Dopo aver parlato, durante l'ora d'aria con Sartori, con Garassic ed altri, ora anch'io aspettavo, sveglio, con un certo timore, le ore del primo mattino, quando di solito le SS venivano a prelevare gli ostaggi per la fucilazione. Normalmente il controllo delle inferiate veniva effettuato tra le 21 e le 22, ogni sera da un secondino che le batteva con una sbarra di ferro. Nel nostro braccio tale controllo veniva ripetuto anche al mattino. Lo sferragliare del cancello del braccio che si apriva ad ore insolite ed il parlottare dei secondini ci gettavano ogni volta nell'angoscia. Temevamo che per noi fosse arrivata la fine. Soltanto quando udivamo il rumore prodotto dal ferro contro le sbarre, tiravamo nuovamente respiro. Durante quelle ore, nell'attesa che arrivasse l'alba, i miei pensieri erano sempre gli stessi, pochi, ma ricorrenti con una monotonia esasperata. Non so perché, e spesso me lo chiesi, non mi veniva mai in mente la mia famiglia, o la mia fidanzata, o quello che sarebbe potuto avvenire l'indomani. Pensavo invece sempre al povero Marco Eftimiadi, un mio compagno di università, impiccato dai nazisti in via Ghega nell'aprile di quell'anno, assieme ad altri 50 compagni antifascisti e partigiani. La mattina di quel giorno, mancandomi il coraggio di passare a piedi davanti all'edificio alle cui finestre penzolavano i corpi di alcuni impiccati. Vi passai col tram e pregai il manovratore di rallentare davanti al palazzo di via Ghega. Dopo mi chiese se avessi riconosciuto qualcuno di quelli che cercavo, ma io non cercavo nessuno e cercavo tutti nello stesso tempo. Mi raccontò che durante la corsa precedente un brigatista nero tutto soddisfatto gli aveva detto che quello che si vedeva alle finestre, due soli impiccati, era poca cosa. La parte più interessante era all'interno, con tutti i cadaveri appesi alla ringhiera delle scale e nei corridoi. Il tranviere aggiunse: «El parlava de lori come se i fossi dei cani». Parlava di loro come se fossero dei cani. Sapevo da tempo che contro Marco la spiata era venuta dall'ambiente universitario. Si mormorava che i suoi delatori fossero Giorgio Berti, direttore di un periodico universitario fascista, e Alceo Pilz, suo compagno di corso. Nel dopoguerra il primo venne invece scagionato, del secondo non si seppe più nulla, era sparito. L'altro ricordo che mi ossessionava era quello della Ilse Laurent, una compagna ebrea di giochi e di gite durante le estati precedenti. Anche nel 1939, dopo le famigerate leggi razziali, nostra vergogna, Ilse, nonostante le proibizioni, agli ebrei era proibito recarsi in luoghi di villeggiatura, venne a Porto Rose. Nessuno di noi rifiutò la sua compagnia, anzi, le fummo particolarmente vicini, conducendola con noi dappertutto. Il racconto dei due compagni di cella sulla condizione degli ebrei nei campi di concentramento mi aveva angosciato. Dopo l'8 settembre non avevo più rivisto Ilse, né i suoi parenti. Non sapevo se fosse riuscita a fuggire o se fosse stata invece catturata dai nazisti. Anche alcuni amici torinesi mi apparivano sempre davanti agli occhi. Mi avevano dato del visionario e, pur essendo antifascisti, non avevano mai voluto credere a quello che avevo loro raccontato sull'esistenza dei campi di concentramento in Germania. Ammettevano che in Italia ci fossero le carceri e le località di confine piene di antifascisti, ma che ci fossero dei veri e propri campi di concentramento, come ci aveva raccontato il padre di Sonia, stentavano a crederlo. Pensavano che fossero voci raccolte dalla propaganda inglese. Li avrei voluti lì, con me, nella cella 88, affinché udissero, con i loro orecchi, i racconti dei miei compagni di cella. Pensavo con tenerezza e con gratitudine infinita al mio maestro di Pirano, Antonio Sema. Mi aveva insegnato una infinità di cose negli anni in cui seguii le sue lezioni private per prepararmi agli esami che davo poi nelle scuole pubbliche. Accanto all'italiano, alla storia ed al resto, mi aveva anche insegnato a vivere ed operare da libero cittadino e a distinguere il vero dal falso. Distinzione a quei tempi in cui gli uomini, come le gazze, erano attratti da tutto ciò che luccicava: fasci d'oro, pennacchi, labari, medaglie, eccetera. Molto difficile per giovani come noi, costretti a vivere in un ambiente ed in una zona di confine dove tutto ciò che non era fascista era considerato anti-italiano. L'ultima mia visita a Pirano, e fu anche l'ultima volta che lo vidi, risaliva circa un mese prima. Credo fosse il giorno dopo che il figlio Paolo e il genero Cesare si erano fatti rapire dai partigiani. Paolo Sema, anche lui mio insegnante e caro amico, sarà poi senatore della Repubblica, eletto nelle liste del Partito Comunista Italiano, in cui ancora oggi milita, e rappresenterà Trieste. Antonio Sema era un vecchio comunista, amato e stimato da tutti. mi accolse quel giorno affettuosamente e quando il discorso cadde su Paolo e Cesare, mi manifestò tutti i suoi dubbi sulla validità della lotta intrapresa dai suoi congiunti in Istria. Avrebbe di gran lunga preferito che fossero con i partigiani del Friuli e del Veneto. Chissà, mi disse tutto accorato, se l'Italia tornerà più qui. Gli raccontai l'impressione che avevo avuto io nei contatti con i partigiani sloveni e le perplessità di Vittorio Pocekai. Leggo la nota numero 5. Vittorio Pocekai, Massimo, istriano di Umago, nato nel 1896. Partecipò da giovane al movimento dei marittimi di cui ne divenne organizzatore. Verso la fine della Prima Guerra Mondiale partecipò alla rivolta dei marinai austriaci. Fu uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano e gli venne dato l'incarico di riorganizzare il partito nel meridione d'Italia. Arrestato nel 1928, venne condannato a 12 anni di carcere dal Tribunale Speciale. Dopo l'8 settembre organizzò ad Umago il primo gruppo partigiano dell'Istria. Successivamente divenne commissario del battaglione Alma Vivoda. Dopo la scomunica di Tito, venne condannato da un tribunale jugoslavo a più anni di carcere. Fine della nota. Vittorio Pocekai, che era rimasto sconcertato da certi discorsi e dalle rivendicazioni che erano state avanzate già nei primi giorni dopo l'8 settembre dagli slavi. «Tuo padre, mi disse, ha fatto bene a dar via tutto». Quando lo lasciai avevo gli occhi umidi. Così nella cella 88 il tempo trascorreva tra racconti di lager, di lotta partigiana, di interrogatori, allarmi aerei, preoccupazioni e paure ricorrenti. Noi tre c'eravamo molto affiatati e andavamo molto d'accordo. Nelle altre celle, lo apprendemmo durante l'ora d'aria nel cortile, non avveniva la stessa cosa. Spesso veniva a mancare l'accordo anche su cose da poco e in qualche caso si nutrivano addirittura sospetti di natura politica sui propri compagni di sventura, che talvolta venivano considerati informatori dei tedeschi. Negli ultimi giorni della mia permanenza nella cella 88 arrivò un nuovo ospite, Vittorio Romano. Era questo un giovane alto, magrissimo, allampanato. Si sedette sul giaciglio, muto. Si teneva la testa tra le mani facendo uno strano movimento con le dita. Aveva un tic nervoso che manifestò durante tutto il periodo che rimase con noi. Cominciò a parlare dopo qualche ora. Ci raccontò che non era stato arrestato per ragioni politiche, ma per un ammanco di farina per panificazione in un magazzino dove lavorava. L'accusa che gli veniva mossa era pesante, diceva, perché l'ammanco sembrava aggirarsi sulla ventina di quintali. Ci chiese cosa gli avrebbero fatto i tedeschi e uno di noi gli rispose: «Non preoccuparti, Garassic, che è rinchiuso in una cella vicina per un ammanco di una ventina di chili, è stato condannato a morte». Non ricordo la reazione di Romano. Arrivammo così al 17 settembre. Quella domenica mattina venni nuovamente interrogato. Ormai avevo fatto una certa abitudine ed il timore che gli interrogatori mi incutevano nei primi tempi era stato in parte superato. L'interprete, il Valentini, traduceva male le domande che mi faceva l'SS e peggio le mie risposte, quando addirittura non ne alterava il senso. Mi spazientii e dissi in tedesco all'SS: «Continuiamo da soli senza interprete. Quello non sa il tedesco». L'SS, sbalordito, invitò il Valentini a sedersi da parte e l'interrogatorio continuò, ma su questioni banali, che nulla avevano a che fare con la mia presenza in carcere. Mi chiese dove avessi imparato il tedesco, che mestiere facessi, se i miei genitori fossero di madrelingua tedesca, come mai mi trovassi in quel grave pasticcio, eccetera, eccetera. Quando gli risposi che avevo imparato il tedesco dalla mia governante, che era di Bruck sul Mur, una città di circa 100 chilometri a sud di Vienna, mi disse che anche lui era di un paese vicino. Volle sapere come si chiamasse, ma io mi ricordavo solo il nome, Frida. Così, dopo quelle banalità, trascorso un'oretta, mi rimandò in cella. L'indomani, altro interrogatorio. Questa volta con un altro SS senza interprete. Era un sottufficiale che avevo intravisto il giorno del mio arresto. Nella villa di via Ginnastica, entrare ed uscire dalla stanza dove i due SS che mi avevano arrestato mi sottoponevano al primo interrogatorio. Mi disse subito chiaro e netto: «Ho letto i verbali precedenti. Non credo a una parola di quello che c'è scritto. Però ho parlato a lungo con tua madre, ho visto quello che la tua famiglia ha fatto in passato per la mia città». Leggo la nota numero 6. Mia madre gli fece leggere delle lettere del sindaco di Vienna, nelle quali ringraziava i miei genitori per l'ospitalità che era stata data gratuitamente a una comitiva di viennesi in difficoltà, e ripetutamente a degli orfani della città di Vienna, meritevoli di trascorrere le vacanze al mare. Fine della nota. E le ho promesso di aiutarti. Posso farlo solo spedendoti in Germania. Stracciamo questi verbali e firma qui. Io lo confesso, firmai in calce alla pagina senza leggere cosa ci fosse scritto. E non so perché, anche lo ringraziai. Andandosene mi disse: «Speriamo che tu abbia fortuna». Ritornai in cella abbastanza contento, raccontai ai compagni com'era andata e manifestai loro la speranza di sopravvivere, poiché secondo me la guerra era agli sgoccioli e poteva durare tutt'al più ancora 2 mesi. Pagina 46.